tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E noi alle 7:04 minuti, buongiorno, venerdì 13 marzo 2026, rientriamo in diretta. Emilio Pappagallo con voi fino alle 10, con me Martina Caronna,
buongiorno.
Con me Alessandro Tirocchi, con me Maurizio Paniconi.
Buongiorno,
buongiorno a tutti voi, tra pochissimo le notizie di oggi, i vostri messaggi al 3899 106 600, ripartiamo con i Duran Duran.
Radio Rock Podcast.
Blood con questa Suburban Requiem 716 Radio Rock, il The Rock Show, il clamoroso dal Corriere da Sera, Como Corriere da Sera, Mauri,
Como.
Società giapponese Shima, avete presente Shimano?
Come no?
Allora, ci sono varie marche di biciclette, una delle più famose e prestigiose è la Shimano, si chiama.
Sì. Non fai bici, fai i campi,
anche le bici, fa tutto quanto.
Non fa le bici!
Vabbè, allora non fai
gli
bici.
Sci. Ma mi sa di sì, sai.
Fa anche le bici, ti assicuro. Insomma, fa un po' tutto, diciamo, quello che riguarda l'universo bici e ha brevettato una... Tra l'altro io l'altro giorno sono andato a comprare una bici, no? E ho scoperto...
Ma che era?
Non è vero.
Shimano.
No, e ho scoperto... non è vero, vabbè, non è vero. E ho scoperto che le bici... Cioè, ho scoperto una cosa che già sapevo in realtà, quindi non è che ho scoperto un cazzo.
Vabbè, l'hai riscoperta.
Ho riscoperto che il mondo dei ciclisti è un mondo dei matti,
sì.
Ma in senso buono, nel senso... io certe volte mi lamento dei noi amanti della musica che... Quando tu entri in un negozio, che so, di vinili, è pieno di pazzi, no? C'è gente che, capisce, che è concentrata su quella roba lì, collezionismo musicale, ragazzi, è un pozzo senza fondo. A proposito di cose costose, se voi fate una collezione di dischi, potete spendere praticamente tutto quello che avete, anche Elon Musk, penso, può spendere tutto quello che ha, sui vinili. Ma le biciclette non sono da meno, perché c'è un mondo dietro, ragazzi. Tutte le cose che generano forti passioni, evidentemente è così. Bene, la Shimano ha brevettato una tecnologia, perché la Shimano fa anche le scarpe per bici da strada, oltre a fare le biciclette, oltre a fare i cambi, oltre a fare gli accessori, fa anche le scarpe per bici da strada e le scarpe per le mountain bike. Bene, ha brevettato questa tecnologia che permette a queste scarpe da bici di avere dei lacci che si tirano e si allentano da soli, un po' tipo, se vi ricordate, le Nike di Ritorno al Futuro, che avevano questi lacci che si prende, che poi effettivamente ci pensi, no? È una cosa che in un mondo di invenzioni, intelligenza artificiale, io mi stupisco che non abbiano ancora inventato le scarpe con i lacci autoregolabili, cioè che tu metti dentro la scarpa, premi un pulsantino e lui te la stringe, diciamo... cioè arriva a stringertela fin dove arriva il piede,
serve,
diciamo,
sì.
No, fin dove c'è il piede, sì. Cioè mi sembra una cosa assurda che non abbiano inventato ancora sta roba, cioè,
esistono quelle che le metti e le togli senza toccare i lacci, però penso che sia una misura standard,
però quelle pure i mocassini sono così,
sì, cioè, però l'hanno fatta anche con i lacci,
però c'è una tecnologia
si chiama slip-on,
però scusa, credo. Questa è una cosa, se ci pensi, semplice, no? Non è una cosa così complicata,
penso di sì,
siamo credo. In un mondo di internet, tecnologie. Tu chiedi all'intelligenza artificiale, ho litigato con mia moglie, cosa posso fare? Boom, ti mando una mano, tua moglie è una stronza, tuo marito,
che si sbilancia così,
tu sai questo, fai questo, fai quell'altro, sa tutto, decide tutto, prescrive tutto, non sappiamo fare, Maurizio, i lacci che si stringono da solo.
Ma è una vergogna.
Una vergogna.
No, l'ha fatti, però non lo so. Li hanno brevettati. Andiamo,
vergogna, però, Mauri.
Andiamo per ordine. Occhio. Li hanno brevettati. Vai, sentiamo ancora. Io, vai.
Ragazzi,
buongiorno.
Tutto bene? Spero di sì. Volevo dire a quell'amico:
tutto bene?
Ma a che serve la matematica? Gli rispondo come risposi a mia figlia quando faceva le elementari.
Meno spocchia, però.
Adesso ha tre lauree.
Sì. Tre lauree.
Tutto il mondo che ci circonda è matematica. Tutto quanto è matematica. Fare il fabbro, il falegname, il muratore, il chimico, l'ingegnere, l'astronauta.
L'astronauta.
Tre lauree. Se non c'è la matematica, non si fa niente.
Bravo.
Amifia.
Ciao, ragazzi.
Tre lauree.
Mi ha ricordato quel tenente colonnello dell'aeronautica.
Bello.
Così bravo.
A bello. Che stavo cercando io, secondo te? Allora, sì, diciamo, sì, ricordava Aeronautica.
Aeronautica.
Va bene, allora, vabbè, diciamo...
Posso spazio e metro, ma prima di iniziare a parlare di tempo non posso esimermi dal ringraziare i miei amici conduttori che prima del telegiornale hanno sottolineato come noi dell'aeronautica militare, in particolar modo io, siamo molto bravi a operare, a assicurare un servizio di qualità anche in condizioni avverse con la tecnologia che non ci aiuta. Questo grazie alla preparazione che ci permette l'aeronautica militare, grazie alla nostra esperienza e anche grazie alle mie due lauree in ingegneria e scienze della comunicazione conseguite entrambe con la lode che mi permettono di avere una comunicazione efficace anche senza il touchscreen.
Senza touchscreen.
Che mi verrebbe da dire tutta sta casata, io posso parlare anche senza il touchscreen.
Però la cosa più bella di tutto questo sono due o tre cose. La prima, due o tre sfumature. La prima, quando io ti giuro, sto video lo vedo 10.000 volte, rido 10.000 volte. La cosa più bella è quando lui dice all'inizio, aspetta, risentiamolo un attimo, un pezzettino.
Spazio metro, ma prima di iniziare a parlare di tempo non posso esimermi dal ringraziare i miei amici conduttori che prima del telegiornale hanno sottolineato come noi dell'aeronautica militare, in particolar modo io.
In particolar modo io, è bellissimo. E poi sembra, da come dice dopo, sembra che loro abbiano i risultati che hanno a livello di aeronautica militare grazie anche alle sue due lauree. Cioè, tutta l'aeronautica.
Deve ringraziarlo.
A operare, assicurare un servizio di qualità
grazie
anche
a cosa?
In condizioni avverse con la tecnologia che non ci aiuta. Questo grazie alla
cosa,
preparazione che ci permette l'aeronautica militare, grazie alla nostra esperienza
e poi
anche grazie alle mie due lauree,
alle sue due lauree
e scienze della comunicazione.
Aspetta, c'è un altro piccolo top, e quando lui fa puntualizza giustamente che lode. Le due lauree sono state entrambe conseguite con la lode.
Bravo. Che mi permettono di avere una comunicazione.
Non è che ha preso 104 e 108, no? Entrambe con la lode. Vabbè ragazzi, che clamoro, che mito. E poi tenente colonnello Petrucci,
bravo,
che
Petrucci.
Il tenente colonnello
prende
Petrucci.
Un'altra laurea.
Vabbè, e questo per dire il nostro amico che diceva questo.
Brava la figlia.
Tutto bene?
Sì, bene, tutto bene. Sì.
Volevo dire a quell'amico, ma a che serve la matematica?
Sì.
Gli rispondo come risposi a mia figlia quando faceva le elementari.
Sì, e poi che ha fatto tua figlia?
Adesso ha tre lauree.
Tre lauree.
Via.
Grazie a me.
Adesso
c'ha
tre là.
Gli ha detto
sembrava
le cose,
un po', capito? Allora, perdonami amico, sembrava un po' la palude del Caivano, no? Cioè, nel senso...
mi piace, si c'ha tutto l'orgoglio di un padre.
Bravo.
La matematica è una cosa meravigliosa.
Meravigliosa.
È come una donna fantastica. Che più la studi, più la esplori,
e
più c'hai da imparare e da capire.
Voglio abbiere
a quello che pensa. E tu no.
Allora, io sono un commerciale, vivo di matematica e non quella complessa. Ci scrive un signore. Vai, sentiamo.
Continuavo ad ascoltare. Mi piaceva tanto la voce di Martina.
Sì.
Adesso sappiamo anche che è una gran... perché c'è una gran bella...
Ah, pensa, adesso non mi piace più.
Adesso lo odio.
Una gran bella...
Una gran bella gnocca.
Vai, sentiamo.
007 bersaglio mobile con Roger Moore, filmone.
Come? Ma come no, come
il
no.
Seguimento in mezzo a Parigi, con la Renault troncata a metà, ma lei, essendo a trazione anteriore, se ne frega e continua avanti. Figo.
Figo, figo. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Buongiorno.
Nulla, ieri poi alla fine non ho nemmeno ringraziato Martina per il gesto che ha fatto, che poi sarebbe nosa naturale comportarsi come ha fatto lei.
Sì.
E niente, mi volevo dire a quel soggetto che molto probabilmente dà la orpa all'ombrello quando piove. Speriamo ti aschino le palle.
Bene.
Ma sai, tu te ne accorga anche che tu non ti possa più riprodurre. Pezzo di spazzatura umano, dì.
Beh, molto chiaro.
La tocca piano, dai.
Allora, ragazzi, tra poco torniamo perché ci sono delle cose molto importanti da chiarire, tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Sweet con Ballroom Blizz. Oh, se volete, ragazzi, se ve lo chiedete a gran voce, io lo faccio, assolutamente. Alle 8.30 mandiamo in onda tutta la seconda sessione, Mauri, di prove libere del Gran Premio di Cina di Formula 1. Se tutta la sessione.
Non so se si dura?
Allora, non so
tu
se...
Tu non hai il coraggio.
Allora, attenzione, non so se si può fare legalmente perché è una... è roba di Sky, quindi però chiederemo il permesso a Sky naturalmente più tardi, e se ce lo garantisce, anche perché scusa, non è che noi mandiamo il video, mandiamo solo l'audio. O vogliamo solo il video? Che vogliamo fare?
Solo il video?
No, no, vabbè, vediamo, dai, vediamo quello che mandiamo.
Molto bello solo il video togliendo l'audio in radio.
Mandiamo niente praticamente, quindi non mandiamo né il video né l'audio.
No, scusa, mandiamo le tue reazioni.
Bravo,
ah, bello. Reazioni.
A quello che succede.
Oppure no, noi. Oppure c'è una cosa geniale, non so se si può fare. Io metto nell'orecchio la telecronaca di Carlo Vanzini. Dopodiché ripeto parola per parola tutto quello che dice Vanzini.
Sì.
Quindi è quello che dice Vanzini, ma in realtà l'ho detto io, quindi non mi vorrò fare niente. Perché giusto. È quello che dice Vanzini.
Tipo Ambrangiolini con Bon Compagni.
Allora sarò l'Ambrangiolini di bon Carlo Compagni. Vanzini. Fa anche rima. Oppure Carlo Vanzini sarà il mio Gianni Boncompagni, che tra l'altro avremo più tardi ospite.
Ma è morto, c'hai ospite.
Allora, è morto per un modo, per modo di dire, no, diciamo.
Però è vivo in tutti noi, ma
morto artisticamente.
Morto artisticamente,
no,
cioè,
no, proprio fisicamente.
Fisicamente in anche, però voglio dire, morto nel senso che non c'è più, non è che uno non può. Vabbè, no, attenzione, no. Vediamo un attimo che cosa
vediamo un attimo.
Allora, innanzitutto cosa c'era da chiarire? Cosa?
Niente, non c'era nulla da chiarire. Niente da chiarire, ve lo volevo confessare. Allora, le notizie di oggi, intanto, il drone... Allora, l'Iran intanto continuerà a bloccare lo stretto di Hormuz, è il canale di trasporto petrolifero più trafficato al mondo, l'hanno annunciato nel primo messaggio attribuito al nuovo leader, anche se nessuno l'ha visto, diciamo, hanno detto... il nuovo leader ha detto questo, poi si sa, vabbè. Si chiama Mostaba Khamenei, eletto da un giornalista della televisione di Stato iraniana, l'Ayatollah ha anche promesso vendetta contro Stati Uniti e Israele, e ha dichiarato che gli attacchi alle basi militari statunitensi nella regione continueranno se non saranno chiuse. Oh, tra l'altro hanno fatto un'indagine della Financial Times, Maurizio, che dice che gli Stati Uniti avrebbero consumato anni di scorte di munizioni dall'inizio del conflitto. Cioè hanno buttato via per nulla praticamente anni di munizioni. Nella prima conferenza stampa dall'inizio della guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu ha minacciato di morte Khamenei e ha affermato che alcuni dei migliori scienziati nucleari iraniani sono stati uccisi negli ultimi attacchi israeliani. Vabbè, lui poi annuncia delle cose, così,
dice cose.
Dice cose, Netanyahu dice cose. L'esercito israeliano ha emanato un ordine di evacuazione per le persone residenti nel sud del Libano e in un quartiere di Beirut che successivamente ha bombardato. Quasi un milione di persone sono state sfollate in 10 giorni di combattimenti. Abbiamo adesso anche un milione di persone sfollate. Che poi tra l'altro la cosa bellissima che noi facciamo, no? Proprio un classico. Noi andiamo nei posti, bombardiamo, poi alla fine si crea una crisi umanitaria, la gente viene qua e non li vogliamo.
No, diciamo, a casa vostra.
Via questi migranti, cosa vogliono da qui? Cosa
morite
vogliono?
A casa vostra.
Oh, esatto, sotto le bombe. Chi ha detto di andare via? dopo l'attacco che ha colpito la loro base, che il governo ritiene deliberato, gli ultimi 141 soldati italiani di stanza Erbil nel Kurdistan iracheno saranno evacuati. Allora ho detto, sai che c'è? Noi se ne andiamo. Anche perché stavamo qui a, diciamo, a fronteggiare... Anche la Francia l'ha fatto, e anche la Francia è stata colpita, tra l'altro è stato un morto in Francia, nella compagine francese. Dice, stavamo qui a fronteggiare l'ISIS, però se non ci volete saranamo, che face bombardate. Quindi niente, praticamente poi le cose assurde, no? Noi siamo là a fare un lavoro, poi ti bombarda e te ne vai. Dice, vabbè, allora sai che c'è, me ne vado.
Non gioco più.
A casa non fa. Vabbè, comunque, rientreranno in Italia muovendosi via terra verso la Turchia. Per il contingente presente in Libano, invece, è in corso una valutazione con l'ONU e Beirut per decidere se continuare la missione, ha detto il ministro della difesa Crosetto al Corriere. Sui risvolti della crisi medio orientale, intanto, la presidente del Consiglio Meloni ha sentito al telefono tutti i leader dei partiti di opposizione. Al momento, però, la possibilità di convocare un tavolo di confronto non sembra materializzarsi. Oh, Erbil, tra l'altro, sta assumendo un'importanza strategica. Parliamo di Iraq, nella parte del Kurdistan, e come sapete il Kurdistan è un... è un, diciamo, uno stato non riconosciuto dove sono i curdi, che è diviso fra Iraq, Iran e Turchia, diciamo sostanzialmente. E c'è un reportage interessante di Repubblica: un attacco nel Kurdistan iracheno ha ucciso un soldato francese e feriti altri 5. È diventata un'arena per regolare gli equilibri regionali, quella di Erbil. Intanto l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, a capo del comitato militare della NATO, ha detto a Repubblica che l'alleanza respingerà le minacce nel Mediterraneo. E vabbè, questa è la situazione. Tra l'altro sono 690 morti in Libano nel frattempo, poi in pochi giorni di guerra 690 morti. Va bene. Intanto il New York Times dice questo: di nuovo Trump di nuovo taco per lui, no? Di nuovo taco, sai, il taco è vabbè, quella roba che si mangia,
sì,
no? Però taco sta, è un acronimo che sta per Trump Always Chickens Out, cioè Trump fa sempre marcia indietro, fa sempre il fifone, no? Il vigliacco, sempre marcia, sì, indietro. Come fece sui dazi, il New York Times ipotizza che anche sulla guerra qui troverà un modo adesso per uscirne, e alla fine finirà in un nulla anche questo, come tutto il resto d'altra parte.
Tranne i morti che ha lasciato.
E poi, si potrà inventare qualche altra cosa, no?
Nel certo, senso che poi, certo, poi domani è un altro
come
giorno.
Dire, il tentativo è sempre quello di sviare l'attenzione, no? Facciamo un'altra roba, così almeno quello, le macerie di quello che ho lasciato non se le ricorda nessuno, perché avremo altre cose.
C'è da fare con Cuba tra poco, eh?
Con Cuba,
certo,
sicuramente.
Bombardiamola pure Cuba, tanto sta vivendo un periodo.
Ma insomma, adesso non è che andiamo lì e esportiamo un po' di democrazia,
aiutiamo.
Radio Rock Podcast.
Rest by Chemistry, loro sono gli Interpol. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai, sentiamo.
Shimano è anche la più grande produttrice mondiale dei mulinelli, dei fishing apparel.
Bravo, nice. Bravo Emilio, rotto il cazzo, dacci notizie in tempo reale senza giri di parole. Allora, giochi Shimano, giochi di Villano, sentiamo ancora.
Comunque è assurdo, stamattina ho rotto il mio terzo paio di lacci delle Converse perché tiro troppo, questo è un effetto.
Non tirare.
E salgo in macchina e sento voi che parlate proprio di questo, cioè è esattamente l'invenzione a cui ho pensato.
Allora, non è un caso. Allora, ti posso dire una cosa? Voglio dire a questa signora una cosa.
La signora anziana.
Questa signora, voglio dire una cosa. Avrai delle scarpe a tuo uso e consumo, che potrai, i cui i lacci potrai tirare e non tirare senza problemi, perché
come
non sarai tu,
credi,
a tirarli, sarai tu a tirarli, sarà qualcun altro. Vai,
la
sentiamo
AI.
Ancora
anch'io con un certo tono ho detto a mia figlia la matematica è dappertutto, ma lei non gliene può fregare.
Ecco, anche con un certo
tono
l'ho detto, con un certo
allora
tono.
Ragazzi, non mi avete risposto, volete quindi a gran voce che io mandi in onda alle 8:30 l'intera sezione
voce. Era una domanda seria?
No, io ho fatto una domanda, ho detto volete per caso voi che io mandi alle 8:30 tutta l'intera sessione di FP2 del Gran Premio di Cina di Formula 1? La risposta è arrivata a gran voce da parte dei nostri ascoltatori.
No,
sì, Emilio, lo vogliamo.
Prego.
Leggiamo
non si è espresso
un po'
nessuno.
Di messaggi. Leggiamo un po' di messaggi. Allora, c'è Mac De Marco che scrive, nostro amico.
Chi è un Mac
che scrive, per favore Emilio, mandala tutta l'intera sessione. Poi c'è un'altra amica che si chiama...
non mi pare.
Bellissima.
Patrizia.
Patrizia.
No, no, no. Patrizia, mandare tutta la sessione velocemente della Formula 1, Gran Premio della Formula 1 della Cina, FP2, per vedere cosa accade.
Ma c'è un altro, guarda lì.
Attenzione, Giulio 3899 106 600.
Allora inventiamo.
E scrive, sì, per favore, manda l'intera sezione. Allora, a questo punto io dico 3899 106 600. Continuate a mandare i vostri messaggi, ne stanno arrivando centinaia.
Non
riesco a farli leggere tutti, ragazzi, non riesco a leggerli tutti.
Nessuno.
Facciamo una bella cosa.
Che non esistono.
Allora, facciamo una bella cosa, vi do le percentuali. 95,3% di voi ha detto sì, Emilio.
Ma il 95%
di cosa? Tutta la sezione di prove.
Io voglio sapere, FP2, 95
Gran
di
Premio di Cina. Il 31% non sa, non risponde.
Poi?
L'1,3% dice preferirei di ascoltarle, sì, ma con un po' di differita, tipo 10 minuti di differita. Sì,
così.
Altri 0,7% dice? Scrive non le voglio ascoltare perché
piacere.
Sono una persona orribile. Orribile, confessano. E quindi a questo punto, ragazzi, bene. Allora, sentiamo chi c'è. 3899 106 600. Sentiamo. Esprimetevi, ragazzi,
allora,
liberamente.
Buongiorno, la matematica che si studia a scuola è essenziale, ma pure il flauto. Flauto nella vita serve.
Allora, il flauto nella vita può essere utile, effettivamente.
Flauto dolce.
Metti che c'hai un buco da riempire, che ne so, dentro al muro si crea una voragine. tu c'hai figli dentro il flauto, ecco là che risolto.
Ma no, ma che risolto?
Per dirne una, prima che mi viene in mente.
Gli amici muratori all'ascolto.
Oppure che ne so, può capitare, buchi a bicicletta, ci fichi dentro il flauto,
è risolto.
Problema.
Buongiorno carissimi.
Carissimo.
Io sono un professore che lavora...
Lavora?
Per riferire all'impero, a Guidonia, scuola superiore.
Questa voce così.
A che serve la matematica?
Lasciatelo fare.
Allora, però ti posso dire una cosa. Ci abbiamo una base di tipo guerre stellari, che roba là? Perché è molto epico il nostro amico.
Se non c'è la prepariamo.
Eccola
dai.
Qua, eccola, vai.
No, non mi pare che sia guerre stellari.
Bravo, Liviano.
No, allora, attenzione, non è guerre stellari. Grazie Roma?
No,
grazie Roma.
Ma non c'è tipo epic qualcosa?
No, questa non è. Questa?
Questa già
mi piace. Questa mi piace di più.
Beh.
Over the top.
Questa. No, questa non c'è. Vai, eccola, l'ho trovata. Ferma tutto. L'ho trovata. No, questa c'è. Questa.
Questa l'ha trovata. No,
era quella di prima.
Era quella di prima.
L'ho trovata, morì. L'ho trovata, eccola qua.
Bellissima, bella, vai.
È pronto?
Sì.
Vai. Allora vado, Vado e non si dica che non sono andato, Vado.
Buongiorno carissimi, io sono un professore che lavora alla periferia dell'impero, a Guidonia, scuola superiore. A che serve la matematica? Non lo so, io insegno sostegno.
Ma che cazzo dite? Messaggi mandate, ragazzi.
Però un applauso,
un applauso bravissimo
amico,
nostro amico. Allora, quanto vorrei sapere la ragazza di ieri come ha passato la notte, se ha ripreso i documenti, se lo ha denunciato. Vogliamo aggiornare un attimo?
Allora, sì, abbiamo gli aggiornamenti. Ha ripreso i documenti la notte, come l'ha passato, io mi auguro bene. Ci siamo sentite, mi ha risposto e siamo rimaste. E che prenderemo un caffè settimana prossima. Fra l'altro ieri era il suo compleanno.
Pure,
mi ha mandato la foto della, dei figli che gli hanno fatto un bigliettino di auguri.
Bene.
Insomma, molto comodo.
Vabbè, aggiornaci Martina, sì, quando appena sarà possibile, sì. Compatibilmente.
Ciao.
Insomma.
Mia moglie è astrofisico spaziale.
Sì.
Insegna matematica e fisica.
Sì.
E la situazione sta molto molto peggiorando.
Peggiorando.
Purtroppo i ragazzi non la sanno più.
Non la sanno più.
Test
la matematica o la fisica?
Andati malissimo.
Malissimo.
Nessuno sapeva fisica e matematica.
Niente.
L'intelligenza malissimo. Artificiale sta prendendo sempre più piede. Il mondo rimarrà in mano solo a chi conoscerà matematica e fisica.
Fisica.
Ciao.
Ma perché lo dice così? A Roberto mi piace perché manda tutti questi messaggi da fine del mondo praticamente, sì, bellissimi. Bello. Allora, sai che c'è? Non gioco più e mi porto pure il pallone, ci dice un signore. Vai, sentiamo chi c'è.
Tre chinotti.
Allora, a Strigne che bicicletta ti sei comportato? A Strigne che bicicletta ti sei comportato?
No,
vediamo che sarà comprato. Ti posso dire una cosa? Vediamo se indovinano loro.
Ma che cosa? Il modello, la marca,
tutto, che bicicletta mi sono comportato, vai.
Dai, che bicicletta si è comportato?
Allora, certo che sì, però ho sbagliato tutto, ragazzi. Ferma tutto. Mandale in onda,
ci vuole uno Xanax.
No, un amico mi dice mandale in onda, ma non sono le FP2, mi sono pure sbagliato. Sono le qualifiche sprint, meglio ancora. Ferma tutto, mandiamole là in onda.
Dai, subito, dai, subito. Gira. Ma
allora, le mandiamo
in
onda.
No?
Le possiamo andare in onda sul canale TV della Radio Rock? Radio Rock TV?
Quello non credo che si possa fare.
Si può fare.
No, il video no. Allora, ci denunciano.
Allora, il video mettiamo l'audio e l'audio mettiamo il video, così almeno a questo punto cambiamo tutto. Vai, sentiamo.
Ma Banzini non era quello della Lazio, quello vecchio che faceva l'accompagnatore, che c'aveva quella zazzera.
Quello è il povero Manzini.
Ma che fai? Telecronaca della Formula 1.
È morto Manzini.
No, aspetta, quello che è morto è Diagonale, credo. Diagonale è morto.
Oh, anche dritto. Sì.
Diagonale.
Da mo che se ne
Manzini.
No, è morto. Allora, te, mi giungo alla statistica. Voto per me ne sbatto il culo. Sarà, che ne so, me sbatto il culo. C.O. Che sarà? Me sbatto
cazzo.
Il culo. No, il cazzo non c'entra, Mori. Il cazzo lì dentro non c'entra. Abbi pazienza.
Tu lo metti dappertutto.
Il cazzo tu c'entra. Tu ci confila il flauto.
Il flauto nemmeno c'entra. Lì c'entra il culo. C.O. Che cazzo. Aspetta, potrebbe essere me ne sbatto.
Caglio.
Forse il caso.
Vabbè, il caso.
Caglio.
Il caglio è un po' di niente. Il caso potrebbe
cibo.
Mi sbatto il cibo.
Allora, che
me ne sbatto il cibo.
Sei pomportape.
Allora, me ne sbatto il
cero.
Bravo.
Bravo, Mauro.
Il ceto.
Il ceto.
Me ne sbatto il ceto. Allora, le qualifiche possono andare in onda col commento di Aldo Fabrizi. Ah, bellissimo. Metteremo bellissimo, nelle orecchie di Alessandro Tirocchi il commento di Carlo Vanzini.
Un contenuto gustosissimo.
E lui lo tradurrà in formatico.
Bicicletta che ti sei completato.
Radio Rock Podcast.
Straits con Down to the Waterline. Vi ricordo giovedì 9 aprile, quindi da meno di un mese ormai Radio Rock presenta Dizzy in concerto al Mount Chroma. Dopo il sold out lo scorso anno, la band di Brighton torna nella capitale per un unico imperdibile show. In apertura Jennifer in Paradise, biglietti in prevendita su Exceed e monchroma.it. giovedì 9 aprile, non perdetevelo, Dizzy in concerto al Mount Chroma, via Giuseppe Miri 35, ed è un evento Radio Rock. Allora vediamo, vediamo chi c'è, dai, ripartiamo da Telegram, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. La matematica dipende da come ti insegnano elementari,
sì. Cioè, ecco,
c'è niente da fare, sei fortunato che ti insegnano bene, sarai bravo,
bravo.
Io ho trovato sia elementari che media professori bravissimi. Io faccio operaio, ma ho fatto ripetizioni a tutte e quattro i miei nipoti e ai miei figli, e ci sono stati miglioramenti.
Bene, allora vediamo ancora ogni... Allora vediamo un po', fa strano come un gruppo considerato una semplice boy band, vale a dire i Duran Duran, posso dire ingiustamente considerato una semplice boy band, ora venga passato su Radio Rock. A me piace questa cosa, sempre aperta a ogni genere musicale, sempre giudicata come poco rock proprio per questa apertura, ci scrive Angela. Ma ogni genere tranne Saldavinci, ovviamente. Vabbè, Saldavinci mica in genere.
Scusa, ma
tranne il genere Saldavinci.
Io non mi ricordo, ma cosa? Ai tempi Duran Duran furono considerati una boy band.
Certo, certo, assolutamente. Beh, sì.
Andavo ballet,
Caramatta, Siminotto.
Non voglio essere toccato. Lasci mano.
Bene, allora, signori.
Buongiorno, ragazzi. La mia figlia mi ha detto: papà, andiamo a comprare un par di scarpe a Via Veneto.
Sì, sì.
Capirai, a me si è allargato il cuore.
E mi fia Via Veneto.
Potrei andare avanti per tutto il giorno.
Allora, sentiamo ancora.
Ma
vai.
Bisogna vedere queste tre lauree che sono conseguite con lode.
Ah, vero, vero. Perché insomma, se no sono meglio le due del tenente colonnello con lode, no? Il tenente colonnello Petrucci. Sto tipo mi suona un po' come Nama a comprare scarpe da Ashiman a Via Veneto. Roberto, ciao Martina, hai avuto modo di risentire quella ragazza? Abbiamo detto prima. Ha avuto modo, poi ci aggiornerà, insomma, se vorrà, se vorrete, se vorranno. Sì, mandala, mandala, ci scrive Carla. Mando, che cosa? La, attenzione, le qualifiche sprint in diretta dalle 8.30 in poi. Le mandiamo così, senza ulteriori commenti, qui su Radio Rock, perché tutti le vogliono sentire a gran voce, no? Le qualifiche sprint del Gran Premio di Formula 1 di Cina.
Bacchetti.
Buongiorno, io vorrei che tu mandassi la telecronaca direttamente cinese.
Ah, questa è buona idea. Questa è buona idea.
Sì. Quello lo so fare
bene. Bella
benissimo.
Idea, bellissima.
Buona idea, questa è buona idea. Attenzione, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Sul canale destro FP2, sul canale sinistro Radio Rock.
Bello!
Bello!
Allora, canale destro, ma qualifiche sprint. Noi possiamo fare tutto, Alessandro, ricordati. Tutta la sessione, sì, è commentata da Mauri, ci scrive Flavio.
Un gran commento.
Tutta la
Maurizio, potresti no, dare Mauri, sfogo però. Sì, sì. Però la tua passione.
Gira a destra,
perdonami,
sinistra.
Maurizio, non ti sottrarre.
Passa una macchina blu, ecco adesso una bianca.
Non te devi sottrarre così. Vai, sentiamo, vai.
Come ti aiuto io, Mauri?
Buongiorno.
Io volevo ricollegarmi al discorso di ieri, poi se volete ascoltate questo messaggio, se no no.
Lo ascoltiamo.
È una notizia che mi riguarda addirittura, sono finito su Roma Today, basta scrivere camionista aggredito la camionista sul raccordo anulare.
Adesso leggiamo la notizia.
Io ho avuto una discussione con un camionista sul raccordo anulare, il traffico era praticamente fermo, così è sceso con un bastone, mi ha fratturato un dito.
Ma che dici?
Le macchine erano ferme, non è intervenuto nessuno.
Sì.
Io ho fatto tutte le denunce, c'è la diagnosi del CTO, della frattura, eccetera eccetera, e fatta la denuncia, numero di targa, tutto quanto eccetera, ho sentito l'avvocato, sono passati 2 anni, questa persona non sa nemmeno che è stata denunciata.
Fantastico.
È stata allora, anche notificata la
divisione. Però non è possibile.
Vabbè, ma adesso vedrai che con la divisione delle carriere riusciamo.
Allora, lite stradale finisce abbastonato. Il racconto, inseguito sul raccordo, è aggredito da un camionista. È il nostro amico. L'uomo ha riportato una frattura al dito della mano. Nessuno è intervenuto per fermare l'aggressore. Vabbè, insomma, ragazzi, che roba assurda. Però io ti direi. Assurdo. Cioè, bisognerebbe andare avanti qua. Parla con l'avvocato, cerchiamo di capire che cosa. Perché se no, veramente. Cioè,
ma passa tutto così. Così
no,
passa
non
tutto.
So, è stata archiviata. Tu dici neanche l'ha saputo, non lo so, è stata archiviata. Che succede? Poi purtroppo.
O è bloccata.
Abbiamo un
forse
grosso
ancora.
Problema di giustizia, ragazzi. Perché sono tante le querele. Quindi a volte si archivia tutto, perché poi non c'è. Non c'è modo, no, di
forse
seguire.
Forse dovrebbero essere queste le riforme da fare.
Sì, assolutamente. Attenzione, il cazzo non ha spalle, non ha spalle.
C'entra.
Le spalle potrebbero essere le palle, no? Le spalle del
spalle?
Cazzo.
No? Sei arrivato a fine corsa, non so, quello, non so, spalle.
Beh, vabbè, sì, piedi. Se c'è la testa lunga, lunga.
Tu c'hai la testa lunga.
ma c'è un problema, amico mio, se c'è la testa lunga.
Cioè,
come
testa
cazzo,
lunga e le spalle dietro, così,
oppure
no?
Il cazzo piccolo.
Vabbè, se c'hai la testa di cazzo, scusami.
Allora, vai, sentiamo, vai.
Ciao belli, ecco, ho preso 10 in matematica.
Bravo.
Bravo, ragazzi. Bravo.
Allora,
mi fia tre lauree.
Però scusa un attimo, lo vogliamo dire una volta per tutte?
Cosa?
Che questo bimbo, che si chiama un bimbo, un signore, ha preso 10.
Bravo.
No, non ho detto niente. Questo bambino ha preso 10.
Bravo.
Non ho detto un cazzo.
Scusa, che
questo bambino ha preso. Grazie.
Bravo.
Grande Emi.
Questo.
Bravissimo.
Questo bambino ha preso 10 grazie a noi.
Bravo.
Bravo.
Grazie a Radio Rock.
Del culo.
Grazie a Radio Rock. Allora, grazie a tutti voi. Accettiamo questo riconoscimento con grandissimo orgoglio.
Da chi?
Il vostro 10. È la nostra migliore soddisfazione.
Sì, è vero.
Ci sono delle persone, dei bambini che ci stanno continuando a scrivere.
Sì.
Emilio, anche ieri sono arrivate 4 o 5 mail.
Vediamo,
Emilio. Ho preso 10, Emilio, ho preso 10 e noi, umili. Ma
umili, umili però.
Per una volta lo dobbiamo dire, ha preso, questi bambini hanno preso 10 grazie a noi. Perché noi insegniamo loro che cosa, Maurizio?
La vita.
Bravo Mauri. Allora, buongiorno ragazzi, le scarpe di Ritorno al Futuro, Nike Air Mag, le hanno prodotte in due modelli, quelle con gli autolacci in 89 esemplari. Sono state vendute a 100.000 euro. Conviene, comprarle.
Sì.
Conviene assolutamente. Vai, sentiamo ancora.
Questo
vai.
Dei Death Rocks somiglia molto a un pezzo dei Nickelback. Burn It to the Ground.
Sì, tu dici dei Nickelback. A noi ricordava invece Pat Benatar con Heartbreak. La ricordi? La povera Pat Benatar.
Perché è morta.
No, vabbè, povera. Morta, perché purtroppo si è ridotta in
disgrazia.
Sul lastrico.
Brava.
Senti. No, aspetta, risentiamo un attimo When the Love is Gone. Questa è When the Love is Gone di Death Rocks, senti. Senti, Qua somiglia un po' a Nickelback, effettivamente, di Burn It to the Ground, Ha ragione anche lui. Senti, Senti qua. Questo pezzo qua ricorda fortissimamente il ritornello di quando fa un po' più lento. Per esempio a noi ha ricordato questo, a me, a Maurizio, assolutamente sì. Allora possiamo dire anche i Nickelback hanno copiato Pat Benatar a questo punto.
Attenzione
su questo. Vai, sentiamo. Chi c'è? Vai, velocemente.
Papà, a che serve la matematica?
Adesso ha tre lauree.
Bene, allora... Vabbè, bello, così. Bello. Vai, sentiamo, sentiamo.
Sottolineo, l'anaconda è un animale che c'ha una capoccia così. Giusto. Tre lauree.
Giusto. Se bombardano e uccidono gli ingegneri nucleari, praticamente se attaccano l'Italia, la prima cosa che fanno è bombardare il tenente colonnello con le sue tre lauree. Bene, la matematica anche, no? La matematica. Matematica. Buongiorno, anch'io ho tre lauree, mia cugina, mia zia e una mia amica. Questa è sottile, lauree, devo dire, eh? È molto sottile, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Oh, occhio, cazzo sulle spalle.
Bene, poi, ma Maurizio che fa... Ah, ecco, ecco, benissimo, c'è un signore che si chiama Fabrizio che scrive quanto segue, Alessandro. Vedi un attimo se puoi entrare a gamba tesa.
Ma so io.
Allora, dice, ma Maurizio che fa battute spiritose sulla questione separazione delle carriere, che tipo di disagio ha esattamente? Prego Alessandro, rispondi tu.
Allora, Maurizio ha tanti disagi, in realtà. Però non è colpa sua.
Allora, allora, aveva mai interpretato questo amico?
No, aveva mai io, disagio, no, io vivo un grande disagio in questo momento storico, in effetti.
Beh, ma chi è che non lo vive? Chi è che non lo vive questo disagio? Vabbè, però Fabrizio, stiamo a fare manco una battuta, dai, una battuta, no?
Perché poi... tu con un ministro degli esteri come Tajani la vivi bene? Non
no,
vivi
ma poi tra l'altro,
disagio,
poi, tra l'altro è anche vero quello che dice lui, cioè nel senso...
O con la figura di merda di Crosetto che è andata a Dubai, non la vivi?
No, ma rimanendo sul tema, sul tema, al di là del... perché se sono altre poi a butti in cacciare. Rimanendo sul tema, sulla battuta, ci sta che uno poi possa dire abbiamo un problema grosso di
in realtà
giustizia
non ho
ingolfata
una
che da parte di tutti, anche di quelli che promuovono il sì, dicono che non risolverà. Tutti lo dicono, tutti lo dicono, cioè sia quelli del no che quelli del sì, dicono non risolverà
la burocrazia
il tema
che c'è
della velocità della giustizia. Quindi che Maurizio faccia una battuta, perché questo è un programma anche di intrattenimento, in cui dice però una verità, o perlomeno sottolinea una cosa importante, cioè magari bisognava fare una giustizia, una riforma sulla che velocizzasse la giustizia
la
in Italia, visto che i tempi sono lunghissimi. Tu mi dici che disagio ha, ma amico mio, non funziona
il disagio
così.
Mi sa che c'è la idea, più che altro.
No, questo è troppo.
Vabbè, però non è, no, però è giusto, effettivamente non era una battuta spiritoso, perché in realtà
un governo che dice che lavora per i cittadini,
vabbè, basta, abbiamo detto, già, basta,
e però poi fa riforme che riguardano loro,
cazzo sulle spalle e rodolo.
Allora, mi raccomando, luci accese anche di giorno, sempre, sempre, mi raccomando, sempre. Vai, sentiamo ancora, vai.
Io sono un bambino di 9 anni, ho preso 10 al compito di dettato, grazie a voi del Rock and Show. Vado, ciao, bravi, bravi.
Allora, sto bambino c'ha la voce della signora Teresina di anni 72, non ho capito perché, no, insomma, vabbè, bambino ha la voce un po' strana, vecchio. Però vabbè, dai.
Ciao Emilio. Sono un bambino di 8 anni, ho preso 10 al compito di copiare.
Cosa?
Il compito di copiare? No, no,
il compito.
Ma che compito?
No. Questo era un bambino riconosciuto. Era il figlio di Boris, tra l'altro, posso dire? Era, mi sembrava Carlo, il figlio di Boris. Vediamo se c'è un altro bambino.
Ciao Emilio, sono un bambino di 5 anni. Ho preso 10 asino. Sa il compito del lavoretto per mia madre. Ciao, grandi. Ah, grazie.
Però, no, ringraziate, perché se no, ragazzi, scusa, 33 lauree entrano a laurea, tutte 33 lauree dell'anno. Bene, allora, anche un po' American Attraction degli Anti-Flag somiglia, cioè somiglia a tutte le canzoni del mondo, praticamente, questa qua nuova di The Death Rocks.
Basta bambini, basta bambini.
Basta bambini, basta così, basta bambini. Arriva la nuova dei Foo Fighters. Radio Rock Podcast. Dire ragazzi che insomma assolutamente dovete non perdere Helvet, la storia del black metal, il nuovo podcast Radio Rock Originals scritto e realizzato da Jacopo Morroni, disponibile da questa settimana in 3 episodi. Il primo è già online, ripercorre la nascita del black metal scandinavo dalle prime sperimentazioni musicali fino agli eventi che ne hanno segnato il destino. Non è solo un racconto musicale, ma il ritratto, pensa Maurizio, di un movimento che trasformò un'estetica in identità e un'identità in mito, tra arte, isolamento e radicalizzazione. Tutto questo lo trovi su radiorock.it, naturalmente, sezione podcast, oppure sulle principali app di streaming di podcast. Assolutamente, Radio Rock è tutta un'altra storia. Buongiorno ragazzi, dal tenore ci scrive Marco di alcuni messaggi, mi sembra che stia parlando di scuola, bravissimo Marco, si sta parlando proprio questa mattina dei problemi della scuola, no? E sono intervenuti già 2 professori,
stiamo anche affrontando in modo maturo,
è intervenuto già il ministro dell'istruzione, è intervenuta già anche, fra l'altro, una docente, è intervenuto anche 10 bambini e un signore.
Un signore che passava di lì.
Io al riguardo sono molto preoccupato per i miei figli. La didattica odierna non mi piace per niente. Il livello si è stato davvero abbassato. Eh beh sì, si vede insomma anche da come e ci sta la visione che trovo odiosa, per la quale la scuola deve essere finalizzata al lavoro. Quindi ci sono materie virgolette utili e materie virgolette non utili. Niente di più sbagliato. La scuola ti deve aiutare a sviluppare un pensiero critico e libero, farti una minima cultura e in base alle tue curiosità darti i mezzi di coltivare degli interessi. Vai, sentiamo ancora.
Ciao, siamo due docenti che intervengono sulla tematica scolastica affrontata al Rock Show. Bravi, qua biciclette Santaratti.
Allora, benissimo. Allora, più tardi svelerò a gran voce, svelerò il nome il cognome della bicicletta che ho acquistato l'altro giorno.
Bene.
Il nome,
rimaniamo incollati.
Cognome. Ci sono parecchi ascoltatori che stanno chiedendo: per favore, Emilio, facci ascoltare le qualifiche sprint di Formula 1. Possibilmente col vostro commento, anche, però non ci far perdere quella che è una cosa molto importante per noi, per i nostri figli, per il futuro del paese. Lo faremo. Io sulla questione ancora non ho l'idea abbastanza chiara. Ho sentito persone esperte parlarne sia a favore che contrarie. Onestamente credo che ragionare per parti genere politica in questo caso sia più dannoso che altro. Invece io ti posso dire una cosa. Io invece ragiono proprio per parti genere politica oggi. Allora, ieri ho visto un manifesto della Lega che mi ha fatto pensare che anche se ci sono delle ragioni del no e delle ragioni del sì, vedendo un manifesto del genere mi viene una voglia irrefrenabile di votare no. E ti spiego perché. C'è un manifesto della Lega che dice, pubblicato ufficiale dai social associati della Lega, che dice: non possiamo accogliere tutti. Poi si vede il mondo sullo sfondo, fatto che palesemente con l'intelligenza artificiale, si vede il mondo sullo sfondo con l'Italia proprio in primo piano e una cinquantina di migranti che vanno verso l'Italia, con la scritta: non possiamo accogliere tutti, vota sì per fermare i giudici amici dei clandestini. Allora, questa roba qua è sbagliata, secondo me, su più livelli. Cioè, un po'. Allora, innanzitutto la strumentalizzazione politica, evidentemente, no? Cioè, tu dici sì, tentando di fare leva sull'ignoranza delle persone, dei tuoi elettori, evidentemente, i tuoi stessi elettori, che pensano che votando sì fermi i migranti. Poi c'è un secondo piano, che è quello di pensare che votando sì si possano fermare i giudici e che i giudici siano, tra virgolette, amici. Qualunque cosa voglia dire questa roba qua, siano amici dei clandestini. Ora, a me sta roba fa schifo e quindi penso certe volte che c'è anche un discorso, perdonatemi, voglio uscire dalla retorica del ah no, bisogna informarsi, c'è anche un discorso come di posizionamento politico. Io da questa parte non ci voglio stare, quindi dicono di votare sì e io voto no. Molto se, o mi astengo, insomma, non lo so. Cioè, nel senso, è anche, l'avete fatto diventare un discorso politico, è anche un discorso politico.
Poi, secondo me, questa cosa fa proprio trasparire che cosa pensa questo governo.
Risponde a Fabrizio.
Maggioranza della giustizia e dei magistrati in generale.
No,
quindi, secondo me,
delegittimare la magistratura è una cosa
in ogni modo.
Si minano le basi della democrazia.
Appunto,
è una cosa vergognosa. E poi che lo faccia anche un capo del governo è vergognoso. Vabbè. Il modo in cui è stato fatto.
Ma però nel senso, voglio dire, c'è anche un uscire allo scoperto, anche non troppo intelligente a mio avviso.
Sì,
però
diciamo anche che le strumentalizzazioni le hanno fatte tutte, anche i comitati per il no, le hanno fatte con delle semplificazioni che a me non sono piaciute per niente neanche dall'altra parte. Però leggere certe cose, francamente, è abbastanza imbarazzante. Vai, sentiamo ancora, chi c'è? Vai.
Quel mio figlio che ha preso 10 in matematica, ma ho preso 5 in matematica, ho preso 5, ma porca mazza!
Allora, però devo dire, sembrava molto.
È quando lo ordini e quando arriva a casa.
Bravo, bravissimo. Senti, intanto ci fermiamo un secondo per la pubblicità, mi duole dirlo ragazzi, sta per cominciare la qualifica sprint.
La mettiamo.
La manderemo tutta in onda. Tutta in onda.
Radio Rock Podcast.
Allora, ce lo stanno chiedendo tutti, come è andato la
Secuno?
Il primo, diciamo, la prima parte della sprint qualifying. Quindi, com'è andato? Si è concluso adesso la SQ1. Allora, signori, vi dico.
È che? Diccelo.
E ho detto tutto.
Non hai detto niente.
E ho detto tutto. Allora, mandiamo in onda? Vediamo un po' se riusciamo a mandare in onda. Vediamo. Aspetta.
Sì, ma se vuoi sapere il risultato.
Senti in casa.
Sì, sì.
Sente? Allora, attenzione, attenzione signori. Dunque, praticamente è finita la SQ1. Oh. Sono uscite le due Cadillac, addirittura Perez non è proprio sceso in pista, le due Aston Martin, quindi Perez e Bottas, le due Cadillac, le due Aston Martin di Alonso e Stroll e le due Williams di Sainz e Albon. Questa è la cosa. Però la cosa più importante, tutti con le medie, primo tempo a Russell e vabbè, diciamo che era previsto, ma Hamilton e Leclerc stanno a un decimo, ragazzi, questa è la situazione.
Occhio,
Hamilton e Leclerc a un decimo. Antonelli a 4 decimi, poi vengono quindi diciamo le due Ferrari nel panino delle Mercedes, poi seguono le due McLaren, quindi Gasly, Hülkenberg, Ocon, Lawson in difficoltà, Maurizio, le due Red Bull di Verstappen e Aggiaro solo undicesima e dodicesima. Attenzione, che succederà adesso?
Poi, Mauri,
andremo in
cosa...
onda tutto l'SQ2,
cosa si vince,
questo decimo,
manderemo,
no, Mauri, in onda solo un decimo
tutto l'SQ2.
Questo cosa comporta?
Allora, Maurizio, ci siamo o non ci siamo?
Un decimo.
Possiamo colmarlo o non possiamo colmarlo?
Sì,
questo
possiamo,
decimo.
Possiamo.
Decimo.
Vabbè,
di tempo.
Voi ricordate una cosa, che la prima gara in Australia Russell ci ha dato 8 decimi, quindi vediamo un po' che succede adesso, dai. Vediamo, fiduciosi.
Occhio,
vai, sentiamo.
Buongiorno, sì. Sono il figlioletto di Boris. Oh, grazie, Radio Rock, ho preso 10, voto a Napoli.
Beh, ok, vabbè, è proprio il figlio di Boris. Ok, perfetto.
Sì, vai,
scandinavo dal verbo io scandino, tu scandini, gli scandina, al passato scandinavo, scandinavi, scandinava.
Non fate gli spiritosi, ragazzi, non fate gli spiritosi. Vai, sentiamo.
Ciao, siamo 10 bambini che intervengono sulla scuola. Qua biciclette
pettereppe.
Allora, tra tutte le materie, io penso che quella che è veramente insegnata in maniera peggiore tra tutta Europa è l'inglese.
Bene.
Soprattutto nelle scuole
Europa.
Superiori al liceo.
Allora, il tema di oggi, qual è la materia peggio insegnata?
Peggio insegnata in tutta Europa.
Parli solo in italiano e non ti impari nulla d'inglese.
Bravissimo. Il nostro amico Giulio sentenzia così: grazie The Rock Show, rispondo al vostro quesito sull'argomento del giorno, la materia peggio insegnata in Italia è l'inglese. Questo
mi sembra fosse il quesito del
giorno.
Tuonano
i muri, tuonano i muri.
I muri non tuonano.
Allora, che cazzo fanno?
Non tuonano.
Al massimo quando tremava c'è il terremoto.
Tuonano i muri.
Vai,
sentiamo, vai.
Ciao, sono un signore che vuole intervenire sulla tematica della scuola di cui parlate così bene a Radio Rock. Qua biciclette siepi patta.
Sembrava il babbo di Martina, suo signore.
Sembrava
un po' il babbo di Martina. Non è che sei il babbo di Martina, te?
Tu sei mio babbo.
Te signore, dico, te signore.
Martina,
è così.
La verità è che t'ho adottato.
Allora,
è schifo.
Allora, non è il manifesto, è la Lega che fa schifo, scrive qualcun altro. Sì, vabbè, ho capito, però...
Il manifesto rappresenta...
Però il signore qua ci scrive Fabrizio, che aggiunge e puntella alla sua posizione dicendo ti capisco, mi rendo conto, e così facendo si entra in un cortocircuito secondo il quale magari il mio pensiero fu una questione passa in secondo piano rispetto al fatto che un manifesto ignobile come quello che hai visto tu possa... Però sai che, allora, io mi sono informato un po' sulla questione e nel merito mi sono, come dire, orientato sul no. Però poi aggiungo anche un'altra cosa, che effettivamente, come dire, stare un po' a sentire in un senso o nell'altro le persone che si esprimono, insomma, ragazzi, fa un po' la differenza. È inutile, è chiaro che il merito della questione è quello che importa, no? Però funziona,
per esempio,
anche, funziona anche così, cioè, nel senso, io come dire, non ho paura a dirlo, no? Se Salvini dice una cosa, io in qualche modo voglio dire...
Beh, spesso fare il contrario di Salvini è cosa buona e giusta.
Capito, cioè, un pochino a me mi viene un will bias, cioè, nel senso, certo, se è una cosa che so, chiaramente, e lui dice una cosa giusta, dico bravo Salvini, è trovato giusto.
Però
dice
non
sbagliare, dico no. Però se è una materia che non padroneggio, tendenzialmente, ecco, il fatto che Salvini dica è giusto così mi viene da... dire forse no,
però un altro errore
anche proprio statisticamente
tutti,
mi posiziono alla parte
per
opposta,
colpa della politica, è che hanno fatto un'altra volta l'effetto viale, cioè tutti sì tutti no, i quesiti sono 5, uno potrebbe anche vagliare quesito per quesito la propria posizione, no?
No.
Perché devo votare tutti i 5?
Allora,
sì, tutti,
scusate,
cinque,
la
no,
schiettezza, ma secondo voi è giusto chiedere in un paese con un altissimo tasso di analfabetismo funzionale di decidere su temi tecnici con un referendum? Aggiungiamoci anche che le informazioni che danno in televisione non sono mai neutrali. Ok, la Costituzione, ma abbiamo già tutti votato alle politiche, quindi abbiamo delegato qualcuno per prendere queste decisioni. Non sarebbe più giusto che si prendessero questa responsabilità? Beh, qui torniamo a un
paese
tema.
Il normale è bello invece essere coinvolti anche su questi temi.
No, e poi la Costituzione ha previsto proprio questo, che su modifiche, come dire, delicate, certo, ci sia la ratifica ulteriore, successiva. È proprio un discorso di pesi e contrappesi, nel senso, certo, sì, va bene che tu deleghi, però quelli che hai delegato non è che possono stravolgere tutto. Se non hai vidimato poi tu con
sono sanciti dalla Costituzione. Poi dovremmo anche ricordare ogni tanto fare dei ripassi. La Costituzione nasce proprio in un momento storico in cui in questo paese c'era bisogno di puntellare alcune strutture democratiche, per cui in realtà risponde ad una necessità democratica la nostra Costituzione.
Allora, no, ma anche perché se quelli che ha votato a un certo punto si svegliano e dicono basta, non c'hai i diritti.
Scusa, però c'è una notizia dell'ultima ora abbastanza importante. Sta per cominciare la SQ2.
Allora.
Quindi, concentriamoci sulle cose importanti.
Radio Rock Podcast.
Allora, signori, qui la situazione è di una gravità estrema. Sono cominciate le SQ2, mancano 7 minuti. Sono scesi in pista tutti con le medie. Ci sono le due McLaren, le due Alpine, le due Audi, le due Haas, le due Mercedes, le due Red Bull, le due Ferrari, le due Racing Bulls. Cosa accadrà? Lo sveleremo tra pochissimo.
Sono totali?
10 minuti questa qui, ma siamo già, mancano 6:53, e quindi attenzione a quel che va a accadere fra pochissimo con il commento di Emilio Pappagallo e di Carlo Vanzini, fra pochissimo qui sui nostri. Allora, attenzione, la matematica è un discorso politico, ci scrivono. La matematica è un discorso politico, attenzione.
Pronto, sono un bambino di 2 anni.
Sì.
Canto Modugno e ho 3 lauree.
Canto Modugno?
Lauree.
Ma Canto Modugno che era Miss Italia? Chi era che cantava Modugno?
Non lo so. Chi,
no,
chi?
Modugno. Mi ricorda qualcosa.
Cantavano Modugno.
Ho capito pure cosa, no? Giuliano, come si chiama? Leone. Giuliano San Giorgi. Come cazzo si chiama? Quello
sì,
dei Negramari.
Sì, quello è Negramari.
Meraviglioso. Non è Modugno quello?
Sì,
è Modugno. Ah, che cazzo è? Allora, allora abbi pazienza.
Allora, forse lui è San Giorgi?
No, ma lui credo che fosse una citazione, una citazione.
Ah, okay. Non colta, purtroppo.
Buongiorno. Secondo me quelli che votano per sì stanno in 3 categorie.
Vai.
O i ladri, o i mafiosi, o quelli che non hanno capito un cazzo.
No, quelli con R moscia, non ho capito.
Quelli non ho capito neanche.
Non hanno capito un cazzo.
La vuoi ripetere fuori, scusa? Maurizio ci ha parlato sopra,
sì, stanno in 3 categorie. O i ladri, o i mafiosi, sì, o quelli che non hanno capito un cazzo.
Ah, quelli che non hanno capito un cazzo.
Beh, con questo
bene.
È simpatico, però anche questa è un'altra cosa abbastanza qualunquista, un po' stupida, perché anche il discorso del tutti no, tutti sì,
no,
ripeto,
certo,
sono 5 quesiti referendari. Se noi riuscissimo per una volta a uscire fuori dai giochi politici che ci impone la politica, perché diciamo chi è contro questo governo, che poi è l'errore classico che fa ogni tipo di forma politica.
Sta per insegnare il miglior tempo?
Allora mi taccio.
No, è stato segnato il tempo. Gasly a sette millesimi addirittura. Pensa
questi referendum sono importanti e trasversali. Dovrebbero essere affrontati quesito per quesito e non dovrebbe essere un voto, perché siccome io voto il centrodestra mi dice di votare sì e allora tutti sì. Il cazzo dovrei leggerli, dovrei leggerli, capirli e capire secondo me.
Ecco, arriva De Klerk, primo, bravo. Con addirittura quasi un secondo su Verstappen, molto bene. Vediamo Hamilton, attenzione, seguiamo il giro.
Hai visto quel decimo?
Fermo, secondo. Allora, sono prime, però Hamilton c'ha 6 decimi da Leclerc, quindi ha fatto un giro un po' meno buono. Però primo e secondo in questo momento.
Rispetto al decimo
Ferrari,
prima?
Primo e secondo mancano però le due McLaren che stanno arrivando adesso e le due Mercedes. Piastri secondo, si infila fra le due Ferrari, attenzione signori.
L'altra Mercedes di chi è?
Allora, no, Piastri e Norris si infilano tra le due Ferrari, ma Hamilton non ha fatto un buon tempo. Adesso vedremo. Antonelli primo con la Mercedes.
Bravo Kimi.
No, bravo niente, stai zitto, cosa bravo?
È italiano.
Russell, vabbè, se adesso Russell entra primo, Russell primo.
Lassa.
Allora, la situazione è questa, Russell primo, Antonelli secondo a 3 decimi, Leclerc terzo a 3 decimi, seguono a 9 decimi le due McLaren che non sembrano all'altezza di poter insidiare McLaren e Ferrari. Questo
oh,
sta accadendo.
Dio.
C'è una vista 2 minuti fa. Non so che non dovrei perché body shaming, ma mi ha fatto troppo ridere. All'interno di un parcheggio, due donne discutevano perché una delle due impediva il passaggio all'altra. Sbloccata la cosa, mentre si incontravano finestrino a finestrino, una ha detto: ma così brutta, ando vai? A quell'altra:
bellissimo.
Oddio, no, che brutto, ma quanto mi ha fatto ridere. Martina, aiutami tu a vedere solo il lato brutto della cosa. No. Ma se Martina è la prima che si mette a ridere su queste cose.
No, beh,
però fa ridere così brutto,
cioè,
non
no,
fa, ridere.
Fa ridere, certo, pure, ma cioè,
questa faccia dice delle cose molto
peggiori. Allora Norris si lamenta intanto che Antonelli l'ha bloccato, e vuole indagini su di lui. Vuole indagini accurate.
Indaghiamo,
su
Mauri indaga.
Di lui.
Ma
Aldo Fabrizi Facebook, che fa Vanzini o Manzini. Vai, prego.
Sono Vanzini, a pappagà, cronacami questo.
No, non lo farebbe mai, non lo farebbe mai. Allora, chi pensa di imparare l'inglese a scuola è un, si scrive Alessandro, è un povero pisilluso.
Pisilluso.
Allora, sicuramente c'erano anche delle argomentazioni valide a sostegno del sì del referendum. Stranamente quelle che emergono con più forza sembrano basarsi su menzogne evidenti, su un profondo odio e su un desiderio di vendetta nei confronti della magistratura. È possibile che alcuni articoli presi singolarmente possano anche meritare approvazione, ma in questo caso si tratta di accettare l'intero pacchetto e visto il livello delle argomentazioni che stanno emergendo per il sì, più che convincersi ad accettare l'intero pacchetto pare proprio che ci vogliono fa opacco.
Diciamo che non è che ti invogliano proprio anche a valutare, no, alcune opzioni, visto le dichiarazioni che fanno.
Se voti sì tornano anche quelli che sono andati all'estero, torneranno in Italia.
Sì, dei cervelli, no? Meloni dice sì, io dico no a prescindere, scrive Max.
È sbagliato.
Non è sbagliato, secondo
perché,
me.
Perché, scusa, avete un'idea politica
dovresti,
sbagliata. Ma
non è sbagliato. Il referendum non, è sbagliato. Non dovrebbe
pensa,
essere
scusa,
legato alla credenza.
Pensa a Salvini, ti ho detto poco fa, pensa a Salvini. A me Salvini, se mi dice una cosa, a meno che non è una cosa su cui io sono ferrato.
Ma è un gioco stupido nel quale tutti siamo caduti.
Ma non è stupido,
caduti.
È umano.
È stupido,
Alessandro.
È avere un'opinione politica.
Il quesito referendario non c'ha niente a che fare con la politica.
Ma uno, siccome
la politica
è
strumentalizzata.
Alessandro, tutto è politico. Tutto è politico. Anche quello che stiamo facendo noi adesso è politica.
Certo,
tutto
è
politico. Quindi io ti dico che chiaramente informarsi è bene. È chiaro che questa è una materia molto tecnica. E quindi, ragazzi, non ci prendiamo per il culo. Non facciamo della facile retorica del cazzo qualunquista. È chiaro, come la mia. È chiaro ed evidente. È chiaro ed evidente che ci potranno essere, ci saranno tante persone che voteranno anche perché. Come dire, orientati sulla base di quello che dicono gli
esperti.
Se io dalla parte ciò questi manifesti della legge
certo,
non è sbagliato, Alessandro, non è sbagliato.
Perché dovremmo
non è
leggere ognuno quali
è
sono
normale.
I quesiti e avere una propria
okay,
idea.
Aspetta, però,
non è facile avere un'idea su questo genere.
No, dovremmo farlo però, Emilio, scusami.
Non è facile, Alessandro.
Dimmi che non è facile, l'ho
non
capito,
è
le sono d'accordo con te. Però
allora,
dico
fermi tutti,
che
Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton. Però Hamilton sta faticando in questo SQ2, sta a 8 decimi al momento. Quindi abbiamo, Russell, Antonelli, Leclerc, poi Piastri, Hamilton, Norris. Quindi le due Ferrari, due McLaren incrociati, seguono poi Verstappen, Gasly, Ajar e Hülkenberg sulla top 10. Quindi attenzione su questo. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Vabbè, allora, ma del dubbio che ospitava persone che sono state in carcere ingiustamente, no? Che possono stare assolte, come se la colpa fosse del giudice, non di chi magari ha fatto le indagini, no? Tutto il resto.
No, anche
ecco,
se cose
per
qua,
esempio,
anche
no?
Cose
allora,
qua.
Come una trasmissione come quella di Del Debbio, dove lui insinua continuamente cose, si capisce che strizza un occhio chiaramente a una parte politica, e va bene così, perché comunque ci sono altri programmi che lo fanno nell'altro senso, no? Però la mia domanda è: ma ci può stare che tu, dopo che hai letto, no, Ale, tutti i quesiti referendari, che ti sei fatto la tua idea, eccetera, se ascolti una persona che stimi, che magari apprezzi particolarmente perché dice cose, ci può stare che anche quella cosa un pochino di influenza, senza per
stare,
forza
ci può stare, a meno che non è,
ma non è
devo
indubbio,
chiudere, devo andare alla pubblicità,
ci può stare, certo,
ci può stare ed è normale che sia così,
è normale, ma dovremmo provare a fare altro,
no, anche perché ci sono delle cose, delle materie su cui veramente è talmente complicata che non hai una risposta
io
precisa.
Infatti anche
cioè,
quello
propendi, dai, puoi propendere da una parte, poi dopodiché io propendo per il no, dopodiché vedo il manifesto della Lega e dico voto no, vedo Salvini quello che dice, o Meloni quello che dice, o Forza Italia che scrive sui
però
manifesti.
Tu voterai su tutti
vota
e cinque,
qua
no.
Per una giustizia più giusta.
Tu voterai tutti e cinque, no?
La legge sarà uguale per tutti. Radio Rock Podcast.
Gli Idol con Dancing with Myself, quando mancano poco più di 5 minuti alla fine delle qualifiche sprint. Ragazzi, stanno tutti facendo il giro lanciato e c'è un grande fermento da parte dei nostri ascoltatori per capire come andranno queste qualifiche sprint. Mi stanno tutti chiedendo: Emilio, mandacele in onda, dicci come vanno le cose, perché qui vogliamo sapere. Intanto diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Nei prossimi 5 minuti ti interromperò spesso per dare i risultati delle qualifiche, tutti
a gran voce
in
lo chiedo,
fibrillazione,
no?
Tutti in fibrillazione. Allora, intanto stavamo parlando di Heat Rivalry, che è la serie sui due hockeyisti gay, che poi non sono solo due, se scoprirete, insomma, vedendo la serie, non vi faccio spoiler. Cioè, è una serie sull'universo gay, molto molto centrata sul tema, diciamo, dell'omosessualità nascosta, della difficoltà di non solo sportivi, ma in particolare poi chi fa, io immagino, ne so, militari, per dire, no?
Certo.
Militari, sportivi, cioè chi vive in ambienti particolarmente macisti, non solo, ma anche chi vive in ambienti con una famiglia particolarmente chiusa, non so, il papà in un certo modo, eccetera. È un film, secondo me è una serie devastante nella sua novità, nella sua modernità, perché l'elemento
perché da
gay...
un padre russo con l'Alzheimer alla Rolex tutti fanno lo stesso tipo di pressione.
Sì.
Ed è, secondo me, lo dicevi tu benissimo prima, è la serie televisiva forse più semplice che abbiamo visto proprio in termini di struttura narrativa, più semplice che abbiamo visto negli ultimi anni, ma questa semplicità è la chiave di tutto. Ti rende impossibile non affrontare il cuore e il fuoco della serie.
Io penso che sia, diciamo, una delle serie del momento. Sto vedendo col veleno anche la seconda stagione di The Pit, anche se che è molto bella, secondo me, anche se The Pit c'ha una particolarità che è talmente nuova come cosa, che dopo la prima stagione, secondo me, c'è un po' il senso del già visto.
I soliti sospetti, non hanno più rifatto i soliti sospetti. Dopo che hai fatto, dopo che hai capito quella struttura di un giorno solo in una stagione, per quanto tu possa farla bene nella seconda, è lo stesso effetto di 24, se ci pensi. 24 ha avuto belle stagioni, forse anche stagioni migliori della prima, però io me la ricordo ancora la prima con quel finto tempo reale che ti cambiava la vita, insomma, in qualche modo cambiava proprio la tua percezione di che cos'era una serie televisiva. Vogliamo dire però di che team siamo? Cioè, tu sei team Rozanov, l'altro come si chiama che non mi ricordo?
Hollander.
Team Hollander o io sono di quel team?
Aspetta.
Hunter. Perché il vero eroe per me è Scott Hunter, diciamo.
Assolutamente.
Perché è facile innamorarsi del pallone d'oro o del simil pallone d'oro.
Aspetta,
del barista.
Sì, team, che cosa intendi? Quale ti piace o chi ti identifichi?
Il personaggio a cui vuoi più bene. Forse anche quello che mi piace di più. Anche se Hollander.
Lo sai che è tosta.
A me Rozanov è quello che mi piace di meno.
No,
troppo,
a me piace molto.
Troppo
mi piace femminile. Lo sai perché mi piace molto? Perché mi piace molto perché ho visto. Cioè, a parte perché ha imparato il russo, quell'attore che incredibile. Un attore americano che ha imparato il russo.
Però da uomo dell'est ti posso dire che per essere un americano è molto bravo a fare il russo.
Dai, cazzo, è bravissimo.
Però.
Però
chi viene da quella è un po', ti dà l'idea.
Però lui ha
russo.
Allora, se lo vedi col doppiaggio è orripilante.
No,
se lo vedi in lingua originale, io ho visto la puntata di un talk show americano, non ricordo più quale, in cui lui ha detto che ha fatto una festa di presentazione del film, dove c'erano parecchi anche russi invitati, e una signora si è avvicinata e ha cominciato a parlargli in russo e lui ha detto: beh, non capisco.
Bellissimo.
Ha detto: perché non è russo? Erano convinti che lui fosse russo. Adesso onestamente forse un pochino lo si capisce che non lo è, però secondo me è molto bravo. E poi vabbè, c'è quel contesto,
diciamo,
padre,
che lui parla russo,
rapporto col padre, insomma, vabbè, diciamo
lui
che
parla russo con la cadenza con cui Kasia Smutnik parla l'italiano, per farvi capire la sfumatura. Quindi benissimo, però si capisce che non è russo.
Comunque la serie serie del momento. Adesso non so se anche Federica dice Rozanov tutta la vita, ma è una dura lotta. E io sì, pure.
Però Rozanov è troppo etero,
dura,
ragazzi.
Lotta però.
Rozanov
però Scott Hunter invece, bravissimo.
A me Scott
underdog.
Hunter perché,
underdog.
No, ma perché gli si vuole bene, perché è imperfetto, perché comunque è più vero degli altri due. È facile gli altri due, no? Innamorarsi uno dell'altro, dai.
Sì, assolutamente sì.
Cioè, poi prende proprio quel simpaticone,
No, ma poi ragazzi, voi immaginate anche...
Cioè, Hunter è uno che insulta Hollander e poi però saluta con la manina il fidanzato, dai.
Sì, bellissimo, bello. Bellissimo. Allora, dunque, a questo punto io direi di concentrarci un attimo sui film in uscita. mentre stanno finendo l'SQ3. Partiamo dall'Isola dei Ricordi, tra i film che escono in questo fine settimana.
Allora, se non sbaglio, aiutami a ricordare se ce l'hai davanti, si chiama Amrum in originale, che è l'isola, appunto il nome dell'isola. Film interessantissimo di uno
Amrum, confermo.
Uno dei registi anche più indecifrabili, oltre che con più talento, che io abbia mai incontrato nella mia vita, anche proprio fisicamente, che è Fatih Akin. Che è uno che ha avuto successo incredibile. Allora, ha fatto film di tipo La sposa turca, film di grande impatto festivaliero, di diverso genere. Poi però il grande successo sia di pubblico sia in termini di premi ce l'ha con Soul Kitchen, che è una commedia molto divertente,
carina, molto,
molto
bella,
molto brusca, molto forse bello. Molto anche sopravvalutata, anche
sì,
se
sì, è vero, però carina,
perché
dai.
A Venezia vince addirittura un premio, se è non mi sbaglio, il gran premio della giuria. E da lì, diciamo, lui no, in realtà non si perde lui, ci perdiamo noi, nel senso che ci aspettiamo in qualche modo che lui abbia cambiato grammatica, invece Soul Kitchen era una vacanza e lui torna a quell'ibrido drammatico che aveva. Perché, no, secondo me non ritrova più né l'una né l'altra cosa. Perché mi piace tantissimo invece Amrum, l'Isola dei Ricordi? Perché lui fa una cosa molto interessante, non recupera minimamente la commedia, però prende tutto ciò che può essere considerato grottesco, assurdo di un certo periodo storico e lo porta in un contesto drammatico. Quindi tu non puoi che lucidamente vedere quella distonia, ma non ne ridi, perché non ne puoi ridere, perché insomma siamo nel 1945, è la Germania nazista e quindi è difficile riderne, insomma. Qual è la cosa interessante però? Che il gusto del paradosso, il gusto della stranezza, lui non la perde, e quindi tu la senti dentro, cioè senza riderne comunque ne vedi tutto l'aspetto grottesco. Perché l'Isola dei Ricordi? Perché siamo in presenza di una madre e di un figlio, il padre è al fronte, insomma, questo eroe che non esiste, una figura maschile totalmente idealizzata, la mamma è una, non so come dirlo senza sembrare irriverente, però è una...
aspetta un attimo, intanto devo interrompere, purtroppo non è una bella notizia, ma la devo dare, notizia dell'ultima ora, le due Mercedes davanti a tutti nelle sprint della Cina, con Russell e, vabbè, abbastanza regalata, abbastanza telefonata sta cosa, con Russell e Antonelli, e poi purtroppo però il problema qual è? Che non conquistiamo la seconda fila perché ci mettiamo incrociati con le McLaren, quindi c'è Norris, Hamilton... E poi Piastri, Leclerc, che non è andato bene, male
neanche incrociati, quindi insomma
incrociati, nel senso,
esatto,
sì.
Incrociati male, però
incrociati male,
non
comunque, incrociati al loro vantaggio, diciamo, così, mettiamola così,
per fortuna
puntiamo ormai sulle nostre partenze, che sono molto buone.
Mi è sembrato di sentire quasi il sospiro di sollievo del nostro pubblico, che veniva aggiornato su questa cosa fondamentale.
Sì, ma non sono mica tanto,
diciamo, usando la terminologia di prima, è una team Hitler, cioè nel senso è proprio pazza del Führer, però è come, cioè, tratta il Führer come se un adolescente adesso trattasse Justin Bieber.
Adesso ormai no, prima.
Prima, scusami. Quando io...
adesso il K-pop.
Chi è?
Il qualcuno K-pop, dei K-pop.
Qualcuno del K-pop. Meno male che ci sei tu che mi dai il termometro dell'adolescenza. E fra un po' ci saranno i miei figli, per fortuna, esatto, che lo faranno. E quindi, insomma, già c'è questo aspetto molto buffo, molto grottesco, anche se non trattato per far ridere, di questa donna che è totalmente fuori dal mondo, no? che somatizza addirittura gli errori e i fallimenti del Führer. Cioè il Führer sta perdendo la guerra e lei sta male fisicamente. Però stanno in una condizione complicata, perché sono una donna e un figlio soli, e quindi tornano nell'isola, tornano alle radici. Altra cosa molto forte, no? Durante il nazismo, l'aspetto rurale, l'aspetto delle radici, l'essere tedeschi fino al midollo, quindi si torna lì anche in qualche modo con un'adesione a un modello di vita che viene portato avanti. E lì succede un'altra cosa, c'è una comunità tedeschissima, sì, una comunità molto chiusa, e giustamente in quel momento si è talmente allenati,
sì,
a odiare il diverso, che i tedeschi odiano anche i tedeschi, nel senso che i tedeschi odiano i tedeschi profughi, e quindi quelli che arrivano da fuori per cercare riparo perché la guerra sta arrivando nelle loro città, nonostante siano tedeschi ariani, vengono comunque trattati come dei diversi, okay, perché sono tedeschi, non abbastanza tedeschi rispetto ad Amro. Tutto questo viene raccontato in un contesto che esce fuori dal solito film sull'olocausto, sul nazismo, che ha delle regole e secondo me anche dei paletti, spesso e volentieri, nello spettatore e negli autori, per cui certe cose non si possono raccontare con, non dico con leggerezza, ma guardando la quotidianità. Guardando la quotidianità che c'era allora,
dobbiamo andare la novità.
Akin ci riesce. Chiudo. Akin ci riesce benissimo. Bravissimi gli attori. Funziona e soprattutto funziona questo senso di disagio costante in cui tu dici: sono finito una comunità di pazzi. Purtroppo è normale perché è realmente accaduto. Quando succede questo, come io cito sempre il falsario, tu ti rendi conto dell'orrore e della banalità del male di cui parlava Hannah Arendt. Ti rendi conto che è successo e che potrebbe succedere sempre.
Bene, c'è una novità, la nuova degli Stone. Torniamo tra poco con le altre uscite del weekend.
Radio Rock Podcast.
Stone con Money Open Gun. Senti, velocemente sulle serie TV ancora, ti volevo chiedere, voglio iniziare Shrinking, che è uscito anche la seconda stagione.
Bellissima, l'hai bellissima, voi?
Ho iniziato
sì.
a vederla, poi l'ho interrotta perché esce una puntata a settimana, quando è così mi nervosisco e io pure aspetto che escano tutte.
L'hai vista? Non l'hai vista invece? Dunque, esce la seconda stagione dello Scontro. A breve, che la prima mi era piaciuta tantissimo, mi ricordo.
Sì.
Però anche lì non riesco a capire come si possa fare una seconda stagione, nel senso che, cioè, voglio dire, il rischio c'è di, non so, di sfruttare il successo della prima stagione che uscì, tra l'altro, credo, un paio d'anni fa, forse.
Sì, vabbè, forse.
Pensavo di più, in realtà.
Guarda, lo Scontro, non me la ricordo.
Era quella serie di quei due di quei due asiatici che... un muratore in crisi e un'imprenditrice insoddisfatta rimangono coinvolti in un incidente causato dalla rabbia al volante. Se la vedi, lo sai che pure io l'avevo completamente cancellata dalla mia testa, eppure mi ricordo mi fomentò come pochi quando
io
uscì.
Non l'ho vista
e poi però
no, nel 2023
la prima stagione è veramente molto bella. Però
devo
poi
recuperarla allora.
Dove non... si trova?
Invece io ho una è su Netflix. Invece io ho un po' un dubbio su Marshalls, la serie nuova di che è uno spin-off di Yellowstone, di cui Taylor Sheridan è solo produttore, quindi non le ha scritte. Mi sa che non me la vedo perché non mi fido.
Bellissimo.
Non mi fido. È vero che ci stanno i cavalli, però non
ci
mi
stanno
fido.
I cavalli.
L'isola dei ricordi, solo giudizio, caro Boris.
Beh, si deve vedere. Per me si deve vedere, perché è proprio uno sforzo anche storico e grammaticale cinematografico di grande livello.
Vogliamo dire che è il fine della settimana, senza paura?
Ma sì. Guarda che c'è pure un Papaleo di livello.
Ne parliamo subito. Il bene comune, film di Rocco Papaleo con Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera.
Sì,
esatto. Prego,
brava
Boris.
Lei.
No, ma allora a me Rocco piace da morire perché ha costruito.
Papaleo.
Sì, Rocco Papaleo ha costruito questo. Sì, che poi Rocco effettivamente.
No, detto così.
Ed è subito di
Terraria.
Esatto.
È subito di Terraria. Perché ha costruito questo apparentemente semplice modo di dirigere, nel senso. C'è sempre un viaggio, no? C'è sempre un percorso che lui fa. Mi viene in mente appunto Basilicata Coast to Coast, Scordato, dove pure lui comunque fa un viaggio. Anche qui lui è una specie, una sorta di guida turistica,
Virgilio,
che ti porta a guardare il Pino Lauricato, che è questo
Loricato.
Pino, Loricato, scusa. Che è questo pino che cresce sulla roccia, praticamente. Sì. Che è l'esempio nella natura della resilienza più totale, riuscire.
Tra l'altro diventa un fossile quell'albero, quindi quando muore non si rompe, effettivamente rimane proprio fossilizzato, quindi sembra un osso. Cioè, molto
a me
bello.
Quando mi spiega le cose mi fa un non lo posso dire perché è impegnata, però
si è capito.
Quando lei diventa Alberto Angela, cioè io mi sento tutto un
woman's planning.
E quindi insomma c'è sempre un percorso, in questo caso un percorso a piedi proprio, cioè loro costruiscono questo viaggio, che è un viaggio totalmente una gita molto particolare, perché lui porta in gita questo gruppo di donne che stanno in una casa accoglienza perché hanno compiuto dei reati.
Sì.
Claudia Pandolfi, e non vi dico quale, però insomma reati tra i più disparati, reati che lui con grande delicatezza e grande eleganza riesce in qualche modo a incastrare, dicendoti che ogni atto, anche illegale, è stato fatto per un motivo, quindi senza dare colpe moralistiche e via dicendo. E ovviamente questo viaggio è una specie, non di viaggio di redenzione, ma è un viaggio di comprensione, di capire chi si è. E nel frattempo anche lui, che si è chiuso all'interno di una comfort zone, che ha appunto questi pini come riferimento, scoprirà anche se stesso. È un film molto femminile, perché appunto c'è Vanessa Scalera, c'è Claudia Pandolfi, ci sono queste due attrici meno conosciute, molto brave, di cui una è una cantautrice. C'è tanta musica, c'è tanta natura, c'è tanta delicatezza, sì. E c'è tanto anche autorialità, perché lui costruisce, adesso non me lo spiego bene perché godetevelo, però diciamo è inframmezzata la narrazione da questo coro greco sostanzialmente. Quindi tu a un certo punto esci dal film e c'è qualcuno dei personaggi che parla o canta o che racconta, e questo è pericolosissimo perché è una roba che normalmente ti tira fuori dal film e non rientri mai, certo. Soprattutto ti toglie qualsiasi tipo di credibilità in un film che già gioca con una situazione limite, perché è una situazione in cui si parla di donne carcerate, raccontate da un uomo, vissute da un uomo, quindi è tutto abbastanza complicato. Però morale della favola, Rocco Papaleo ha quel piccolo grande potere che il suo modo di fare cinema può farlo solo lui, no? Cioè quello, sì, che hanno Loach, Dardenne, cioè ha quella poesia quasi ingenua a cui credi sempre, perché si sente proprio la verità in ogni cosa che fa. Qua si prende un bel rischio, però un rischio che funziona, che piace, okay. E secondo me è il film più bello che ha fatto e anche più complesso.
Allora, il bene comune, solo bene. Giudizio.
E si deve vedere, si deve vedere. Il più bello che ha fatto.
Eh sì, no, beh.
Dai. Però io... dai.
Senti, Boris, cosa ne pensa? Ti chiedono della serie Love Story, Fallout e The Beauty.
Fallout l'ho amata molto, anche per uno dei personaggi, sì, che insomma è comunque un personaggio a cui fai fatica a abituarti.
Credo di aver capito qual è.
Esatto. Fai fatica ad abituarti, ed è il fatto che diventi il personaggio con cui empatizzi, sì, è una dimostrazione di grande forza di regia, sì, di impatto anche sulla narrazione. The Beauty io l'ho abbandonato abbastanza in fretta, non sono riuscito ad appassionarmi, l'altra non l'ho vista.
Benissimo, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo tra poco con l'ultimo dei film in uscita in questo weekend.
Radio Rock Podcast.
Con Umbra, 9 e 44 minuti, non le 6 e 06. Però, caro Boris, dobbiamo introdurre la nostra ospite di oggi, che dovrebbe essere in collegamento telefonico all'interno del Sollazzo del Pappagallo con nel The Rock Show di oggi. Emilio Pappagallo, Boris Sollazzo, abbiamo Tecla Taidelli, che dovrebbe essere in collegamento telefonico appunto con noi. Ciao Tecla, buongiorno, come stai?
Ciao, molto bene, cioè sempre molto punk, in corner col cane per strada, però va bene così.
Grande, alla grande.
Così. Mi sembra
così ci
mi
piace.
Sembra totalmente in linea con il film, quindi ci piace.
Anzi Tecla, cominci a pensare a una canzone che vuoi mettere per chiudere il tuo intervento, così la preparo, la prepariamo e poi alla fine...
Ma se la trovate si chiama Outro, O-U-T-R-O, Outro... Nerg Fitzalvest, la canzone del film, se vuoi ci si mostra, Outro si chiama.
Perfetto.
Se non la trovi metti My Way di Sex Pistols.
Bellissimo. Allora io guarda, faccio la recensione prima di fare l'intervista, faccio la recensione più breve che ho mai fatto qui a Radio Rock. È talmente bello il tuo film che io avevo una sveglia alle 6:06, non sto scherzando, e dopo averlo visto l'ho tolta. Cioè mi hai talmente entrato nell'immaginario, martellato nel cervello, che l'ho tolta immediatamente, perché il film si chiama appunto 6:06 ed è una bomba, insomma, chi ti conosce.
Grazie,
per fuori
vena.
Dimmi.
Avevi paura di entrare nel loop. No,
sì. Okay. Sì. Cioè una cosa del genere, e insomma un film incredibile su questo incontro tra caligariano, trespottinghiano, non lo so come chiamarlo, tra due anime perdute.
Pasoliniano punk
mi piace tantissimo, e tra due anime perdute che si ritrovano nel caos. Ci sono tante cose da dire, la prima che ti chiedo è questo alternarsi nella narrazione tra colore bianco e nero. L'ho trovato una cosa clamorosa, geniale, e se ce la racconti, come ti è venuta in mente, da cosa nasce, da che ispirazione nasce?
Ma diciamo che ho avuto un passato abbastanza hardcore, come detto, vi ricordate, era fuori vena, era una giovane punk, borderline, rock and roll, quindi diciamo che il mondo delle droghe lo conosco, ed è una vita chiaramente in bianco e nero.
se si dice che l'abuso di droghe è come guidare una macchina ad alta velocità, se non hai la patente tipo Ferrari ti schianti, quindi in realtà è proprio un'altra visione del mondo che è appunto in bianco e nero quando abusi di sostanze. Quindi l'idea era proprio che prendere l'idea di questo mondo di alienazione, che è un mondo alto, quindi è una realtà parallela che è comunque in bianco e nero, quando in realtà la vita poi è a colori, cioè. Quindi il paragone è questo, di questi vici vita vecchia poi rimangono nel cage, nella cella, proprio la celletta nera, quindi sì, l'abuso di droghe è una roba in bianco e nero.
Sì, poi mi affascina molto questa cosa che Caligari Ostia, tu Civitavecchia, cioè ci sono questi posti, questi porti che diventano poi non luoghi in cui le droghe cambiano le vite di ragazzi. A proposito di ragazzi, ti volevo chiedere il casting, anche perché sono straordinari, delle facce impressionanti, sia lui sia Giorgio, cioè hanno una forza.
Ma guarda, il casting è nato per strada, sono meravigliosi loro, è nato per strada il casting, perché comunque questa idea di 606 nasce da un'idea del mio allievo. È stata una roba di fare un bando per il cinema e la strada, quindi una roba nata così rock and roll come tutta la mia vita. Mi sono trovato in mezzo a un film e Leonardo mi ha portato nel suburbio di Civitavecchia, e quando ho visto Davide ho detto che sì, se Davide è un ragazzo di periferia, ha fatto sì la volontà perché è un talento innato, però è un ragazzo realmente di periferia. E Giorgia alla fine l'abbiamo preso perché la prima volta nella vita ho fatto un casting ed è arrivata lei. Io non ho mai fatto casting, però Davide voleva una ragazza giovane, avevo scelto già una francese di 37 anni, corsista in Portogallo, però Davide giustamente diceva mi deve salvare una ragazza più giovane. Io ho detto che dove la troviamo una francese a Roma il 25 aprile? Abbiamo fatto i casting, cioè, capito? Cioè, ho invocato mio padre, il film è dedicato a mio padre, quando si uscirà la festa del papà è dedicata a mio padre, invoco mio padre perché era impossibile trovare una francese a Roma. È arrivata lei al secondo provino, io ho provato anche una spagnola perché lei deve parlare un'altra lingua, perché lei parla francese e lui romanesco, ma a livello delle anime l'amore parla la stessa lingua, no?
Sì.
Questo è il concetto del film, che l'amore parla la stessa lingua. Invoco mio padre, prima ho provato una spagnola, ma a Modovar de Tortigna, te quiero, te amo, ne siamo tutti. Invoco mio padre, arriva lei, fa un provino meraviglioso. Come ti chiami? Gli ho detto George, il mio papà si chiama Giorgio.
Fantastico. Senti, l'altra cosa.
Ma si sente l'albero?
Si sente.
Ho queste cuffie dei poveri punk.
Si sente benissimo.
Stanno pista, ma non me.
No.
Quindi, no, si chiama Giorgio come mio padre. Io ho affiancato Giorgia a Davide e non avevo mai avuto un'attrice nella mia vita. Io ho sempre preso l'attore in strada. Se voglio un uomo, faccio un casting con 20 uomini. E ho detto, vabbè, Giorgio, tu sei una medi fuori vena, una Tesla, senza droghe, con la stessa cazzima, la stessa forza, voglia di vivere, quindi lei rappresenta la mia parte salvifica, la mia parte vitale, e Davide la parte dannata. Quindi lei subito mi ha imitato. Ha detto, imitami per due mesi, cammina come me, mangia come me, ridi come me, e rappresenta la piccola Tesla tra i piedi.
Adesso sta. Adesso sta portando il cane con te dal veterinario, immagino, no? Scherzi a parte. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo prima di lasciare il...
Il cane ha fatto una rissa, ti ha aperto l'orecchio, il mio cane, che devo fare?
Lo so, giustamente.
Tanto per rimanere nel tema punk rock and roll, okay? Sì.
Prossimo film su di lui lo facciamo direttamente. Facciamo.
Lei è giovane, è un vecchietto cane pazzo. Vabbè, tranqui, sei picchiata con un pitbull, adesso lo risolviamo.
Bene.
Comunque, no, grazie per la chiamata, meno male, il corner ce l'avevo fatta. Il film esce il 19 marzo al Nuovo Cinemaquila, sarà la prima assoluta a Roma, e poi rimane tre settimane in finitura al Cinemaquila, e farà dei giri a Roma, la Giro Scipioni, poi va a Milano, e quindi c'è la partenza sarà il 19 marzo.
Per chi vuole fare l'accoppiata, il 17 marzo a Spazio Scena c'è Fuori Vena e il 19 marzo esce 606, così insomma ci si rinfresca anche il tuo esordio 20 anni fa, il 17 marzo a Spazio Scena, e poi il 19 marzo cercate 606, perché è veramente una di quelle cose che vi cambierà il modo di guardare certe cose, anche il modo di sentirle, perché poi c'è un lavoro sulla musica meraviglioso. Grazie Tecla.
Come Caligari c'è tutti in muoio, no?
E dai, grande, dai. Grande, no, portiamocelo.
No, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Radio Rock Podcast. Bene, 9 53 minuti, 606 è il film di cui abbiamo parlato. Per chi vuole, giustamente, vuol sapere, mi chiede, Tecla Daidelli, 606. Tanto Boris, molto velocemente.
Bomba, bomba.
Ma come dice, mettiamo l'Apo come CEO della Ferrari, a sto punto mi sa che converrebbe. Secondo te, quanto è sottovalutato Jason Bateman? Con quella faccia da secchioncello, primo della classe, gli fanno fare sempre ruoli ambigui, tipo spacciatore, imbroglione, falso sessuomane, e c'ha pure una bella voce in originale.
Guarda, tantissimo, e secondo me è il segno di quanto è patriarcale il mondo del cinema, perché ci sono tanti maschi sottovalutati, perché secondo me non rispondono agli stereotipi estetici dell'attore che si vuole.
Ma vale per
prendete Maurizio, no? Che in realtà è un attore delicato,
è vero,
da commedia francese,
è vero.
E lo costringono a fare il sex symbol,
è vero,
questa roba. Però scherzi a parte, paradossalmente lì è il patriarcato che si rivolge contro il maschio, nel senso che
il patriarcato si rivolge sempre anche contro il maschio.
Sì, sì, esatto. E secondo me questo, per esempio, si vede sempre nella nostra serie preferita, perché da là invece si è costruito qualcosa. Sono tutti bellissimi, però sono tutte bellezze diverse.
Qual è la serie preferita?
Hit the Driver.
No, a Flavio piace il cazzo.
È quella la serie. Sì, si chiama così.
Ma no.
Allora, poi ti voglio abbracciare.
Allora, tu devi sapere che lui c'ha sto problema dei filtri,
perché
che filtro
Flavio,
più nulla.
Flavio ci ha chiesto, scusa, Flavio ci ha chiesto, per favore, puoi scrivermi il titolo della serie di cui parlavate? Quindi sto per entrare in collo, posso sentire la risposta. Caro Flavio, si chiama così. Flavio piace il cazzo.
Che sarebbe bellissima, però.
Ma l'altro piace a tutti noi, quindi non c'è nessun problema. Vai, Boris.
E lì, per esempio, hai preso tre sicuramente tipi di maschio molto bello, quindi erano facilitati, ma con tre caratteristiche molto diverse. Bateman è esattamente il classico a cui non riesce a trovare una collocazione, ma ci sono anche altri molto più famosi, tra virgolette, che hanno avuto lo stesso problema. Peg, Sheen, tutta una serie di, soprattutto attori anglosassoni, che non rispondono in qualche modo esteticamente a un certo modello e vengono respinti. La dimostrazione è che uno come Gary Oldman ha dovuto invecchiare per diventare il dio che già era, e lo è, si è fatto largo. Però se voi pensate che Oldman per una vita è stato l'antagonista,
è vero,
cioè poteva fare Shakespeare tutto da solo, vi fa capire quanto, insomma,
non è un po'
è problematica,
non è un limite del cinema questo, però, cioè, sia per uomini che per donne, questa cosa che ci sono,
sai che
il cinema richiede delle cose,
sai,
no?
Che paradossalmente sulle donne lo dimostra Jessie Buckley, questa cosa invece è stata scardinata,
però
perché...
per esempio per alcuni tipi di fisicità invece anche nel femminile, cioè, magari ti relego a quel ruolo perché c'è un certo tipo di corpo che si adatta a quella roba là, non lo so. Io
guarda, per le donne, secondo me, lì è la dimostrazione. Sai quanto facciamo questa polemica ogni volta?
Sì.
Però lì è la dimostrazione che una certa ideologizzazione del dibattito è servita. Nel senso,
sì, è vero,
vergognarsi è vero. Di fare i casting secondo determinate
canoni
è servito a dire: ma sai che forse questa è brava? Io penso una che, per carità, è una bellissima donna, perché poi è sempre pericoloso fare questo discorso, perché poi però è una bellissima donna che secondo me non risponde ai canoni che c'erano fino a 10 anni fa, tipo Barbara Chicchiarelli. È un'attrice bellissima, pazzesca, e adesso la scegli senza problemi. Tempo fa una come Francesca Einaudi la sceglieva Martone, cioè, nel senso, non riuscivano. Era bravissima, era bellissima, eppure non riuscivano a darle un contesto, no? Era sempre l'amica della protagonista.
Senti, Boris, dobbiamo chiudere. Forse non abbiamo parlato di un film in realtà, in uscita questo weekend.
È Il Quieto Vivere, lo dico immediatamente. Matarrese, Gianluca Matarrese, che a me piace tantissimo raccontare cose. È molto facile, piccolo paesino calabrese di 70 anni, ma oggi questa settimana la Calabria c'è parecchio, perché pure nel bene comune c'è la Calabria. Piccolo, c'è Diamante, che è questo posto incredibile.
Bellissimo,
esatto. E invece qua è un altro paese, un borghetto di 70 anime. Che cosa c'è a proposito di donne che non rispondono ai canoni? Due cognate che non si sopportano, si odiano. E attraverso questo ritratto tra l'avatiano e il demenziale, tra virgolette, di provincia, e attraverso questo litigio, questo scontro che in realtà è soprattutto di una verso l'altra, l'altra è, diciamo, una vittima designata che risponde come può, è apparentemente un contesto da commedia anche banale, un po' banalotta, si costruisce invece un racconto della provincia in alcuni momenti pazzesco, soprattutto in alcune battute che sono geniali, e in tutta la comunità che gira attorno a loro, tra chi parteggia per loro e le tre anziane, diciamo le madri, che cercano di mettere pace tra loro, e c'è il gusto di raccontare qualcosa che per esempio Pappaleo sa fare bene, cioè quelle piccole comunità che sembriamo esserci scordati, cioè non ci sono solo borghi fantasma, ma ci sono anche comunità fantasma, cioè comunità di cui noi non sappiamo più niente perché vivono talmente lontani dalle metropoli anche in termini di mentalità. Era una cosa che era riuscita a fare per esempio Ficarra e Picone nell'ultimo, sì, nell'ultimo film che si che fa benissimo Milani,
okay.
Qua diciamo non c'è il tra virgolette buonismo, sì, dell'andare a cercare il bello della comunità rurale, qui ci si entra anche con una certa dose di cattiveria e funziona.
Credo vivere
Non si può vedere.
Ricordiamolo, come dice giustamente il nostro ascoltatore, Matarrese regista anche del film Gaucci, noi siamo di serie A.
Esatto.
Bellissimo.
Gaucci, noi siamo di serie A.
Gaucci, noi siamo di serie A. Me. Allora, io sono fatto barese.
Un po' siciliano, cioè, però dai.
Me. Allora chi è che la Cime di Rapa? Noi siamo di serie A, Gaucci.
Bellissimo che devi dire Cime di Rapa per prendere l'accento.
La
giusto, è giusto.
No, però allora, perché questo è il grande attore. È il grande attore che trova
ai punti di riferimento.
La mode pass, la password, certo, bravo, per entrare all'interno del dialetto.
C'è chi si concentra.
Tortellino.
No, fa Matarrese.
Tortellino. Guarda, funziona con lei.
Sì, col bolognese, no?
No, io ero concentrato sulla risposta di Matarrese, no?
Grappa.
Di Gaucci.
Grappa.
No, Gappa è Gaucci, è Perugia, no? Quindi come parla Gaucci?
Perugino, un po' simile a marchigiano, ma
Gaucci è umbro.
È umbro.
Non è umbro?
Sì.
Gaucci è umbro. Gaucci è umbro come i Ghost.
Bene, allora, signori, ecco, è caduto il gelo. Allora, attenzione, babà. Ah sì, è giusto.
Babà.
No, non posso.
Casatiello. Dai, sei bravissimo.
Emilio faccio tutto. Allora Boris, tu volevi un minuto, dai, un momento tutto, sì, per chiudere.
Allora dobbiamo... difficile non farlo retoricamente, però è una delle persone a cui devo di più dopo Emilio Pappagallo, a cui sostanzialmente devo la mia sopravvivenza.
Bravo.
No, è vero, cioè, nel senso, non c'è una mia, questo lo voglio dire in generale, non c'è una mia esperienza di lavoro che non sia passata anche solo tangenzialmente da una conoscenza di Emilio Pappagallo. Cioè un nepotismo praticamente assoluto, cioè vabbè, tutto quello che
ti meriti tutto.
Sia positivo che negative, devo dire, però insomma, soprattutto positive.
Beh, chiudiamo così.
Questa è una delle Questa è una delle poche conoscenze che non sono passate da Emilio Pappagallo. Venerdì scorso è venuto a mancare proprio mentre stavo qui in diretta, Giorgio Cosetti, a 70 anni di infarto. Forse il miglior direttore, anzi, senza forse il miglior direttore di festival in Italia, un uomo che personalmente io ho amato come un padre professionale, perché mi ha dato tantissimo, soprattutto quando ero stato licenziato da un'istituzione pubblica ed ero una sorta di paria, mi prese a fare il selezionatore di un festival internazionale senza nessuna convenienza, se non forse il fatto che potessi dare una mano. Era una persona di ha detto benissimo Pedro Armocita, di un'umanità dilagante, una delle persone che faceva dell'ascolto una skill sia professionale che umana. Grande intervistatore, grande scrittore. La cosa più bella che posso dire su di lui è che al suo funerale tutti l'avevamo sentito da 2 o 3 giorni, perché aveva sempre progetti da fare con tutti. E tutti quanti avevamo qualcosa che gli dovevamo, aveva dato molto di più di quello che aveva ricevuto, ci mancherà tantissimo. Mi viene in mente, dopo che in un anno abbiamo perso Robert Bernocchi, Angela Azzaro e adesso Giorgio Cosetti, che non se ne vanno sempre i migliori, ma se ne vanno solo i migliori. E questa è l'unica buona notizia di questa chiacchierata, perché vuol dire che con me fino a 95 anni sto alla grande. Quindi bene, ciao Giorgio, ti voglio bene.
Va bene Boris, ci ritroviamo settimana prossima, il venerdì prossimo. Chiudiamo così il Drock Show di oggi. Grazie anche a Martina, Maurizio. Ritorniamo lunedì mattina alle 6 col Drock Show. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.